di tutto mi sono accorto che mi sono dimenticato di mia mamma, quella prima in marzo. Ringraziamo il cielo di celebrare il trentesimo con la mamma vicino. E che vitalità anche, no? E quindi ringraziamo. Sono passati 30 anni. 30 anni, grazie, nasce per la fedeltà di Dio, perché noi non siamo fedeli. Ero emozionato all'inizio perché c'eravate tutti voi, non mi aspettavo tutta questa folla, per diverse persone, ma se fossi stato più in me mi sarei fermato di più sull'atto di contrizione di questi 30 anni, no? In cui ho potuto sperimentare quella misericordia prima di tutto su di me, che poi il Signore mi chiede di riversare su di voi. E quindi un grande grazie, perché Dio è veramente fedele, no? Se io sono qui ora 30 anni dal mio sacerdozio è la prova che Dio è fedele e buono, ve lo posso garantire. Ecco, detto questo, vediamo di trarre frutto da questa liturgia della parola, questa parola che la Chiesa porge a nutrimento di noi suoi figli in questo giorno della seconda domenica di Pasqua. Innanzitutto un'annotazione che a voi dell'evo ho fatto prima: dopo la riforma liturgica non si dice seconda domenica dopo, terza domenica dopo Pasqua, quarta domenica, si dice domenica di Pasqua, domenica di Pasqua, perché si è ritornato un po' alla teologia sagogica dei primi padri della prima chiesa, dove i 50 giorni della Pasqua erano considerati un unico giorno, un unico grande giorno, che era anticipo del paradiso, sacramento dell'aldilà, giorno dove non si poteva pregare in ginocchio, dove non si potevano, non essendo 50, che era considerato un unico grande giorno, non si poteva pregare in ginocchio, non si potevano fare penitenze, digiuni, altre cose, perché si era nella gioia della risurrezione e veniva bandita ogni tristezza, e anche chi doveva subire, subisce quelle tristezze della vita, le viveva con quella gioia cristiana della fede, la consolazione dello spirito, perché il Cristo è risorto e noi non abbiamo qua giù una città permanente, ma siamo in cammino verso quella celeste. Ecco, in questo tempo pasquale la Chiesa ci fa leggere sempre un brano degli Atti degli Apostoli. Leggiamolo, invitato quelli del Lievo durante questo tempo di leggere, è bello leggere le avventure dei primi cristiani, alla luce delle avventure dei cristiani di oggi, molti dei quali danno la vita solo per il loro nome. No? Leggevo poco fa, prima di fare Lievo, leggevo una email informativa su Asha Bibi, quella donna che dà in galera in Pakistan da più di 4 anni, perché in questi giorni una delegazione dall'Europa vedrà i figli e il marito di questa donna e a portare la consolazione della preghiera della Chiesa. L'esperienza degli Atti degli Apostoli non si chiude nel libro, ma si apre ogni tempo, lì dove ci sono cristiani che veramente amano, sperano e credono nel loro Signore. In questo brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto si notano due elementi importanti, fondamentali. L'elemento della testimonianza: davano testimonianza con grande forza, gli apostoli davano testimonianza, e l'altro elemento è che avevano un cuor solo e un'anima sola. Due elementi della vita primitiva che dobbiamo guardare per viverli noi oggi, in quella agape, quell'amore comandato da Dio ai cristiani, che non è un voler bene a tutti, che molti pensano che il comandamento dell'amore cristiano sia, ecco, voler bene a tutti. Sì, questo è un effetto del comandamento dell'amore. Ma il Signore ci ha chiesto, a noi che mangiamo Lui, di amarci come Lui ci ha amato. Il suo è un comandamento particolare, che adimira la Chiesa, i suoi concorporei, cioè coloro che sono stati inseriti in Lui nel battesimo, devono amarsi tra loro di un amore specialissimo. Allora ecco l'agape. Noi abbiamo detto che dopo c'è una riunione, poi ci sarà l'agape, l'ultima espressione è il convitto, ma poi l'agape fraterno è lo stimarsi, volersi bene, l'aiutarsi, il venirsi incontro, no? Che sono tutte le caratteristiche che fanno sì che una comunità diventi apostolica, diventi evangelizzatrice, perché attira. Datemi 5 cristiani che vivono la loro fede così e sono un'esplosione, non potranno fare a meno di attirarne tanti altri. Allora voi vedete bene che se non attiriamo è solo perché non viviamo questo invito del Signore. Poi la seconda lettura è questa lettera che è interpretata in questo tempo della lettera, la lettera dell'amore, dove ci dice Giovanni che è il discepolo che è amato, quello che nel Vangelo dice per 5 volte di essere l'amato. Qualcuno si intestisce, dice, ma come questo Signore amava di più lui, non dice niente, mentre ristretti. Giovanni vuol far capire a chi lo legge, cristiano che già conosce Gesù, cristiano che già si nutre di Gesù, Giovanni vuol far capire che tu che sei stato chiamato, perché proprio lui lo dice, io vi ho scelti, non voi avete scelto me, è stato chiamato a un'amicizia intima, vi ho chiamato amici, e ognuno di noi può dire con tutta verità quello che ha detto Giovanni: io sono l'amato, il benedetto, colui che Gesù ama, colui che nel quale il Padre si compiace. E questo è tutto il mistero del messaggio del Vangelo di Giovanni. E nella sua lettera continua questo messaggio e qui ci dice una cosa importante a riguardo dell'amore. Ci dice un passo molto importante. Oggi noi molte volte sentiamo dire e ripetere una verità che è vera, la dice anche Giovanni, no? Non puoi dire tu che ami Dio se non ami il fratello che vedi, no? Quindi la carità verso il fratello è segno dell'amore verso Dio, e quindi parliamo spesso di questo, ma quanto poco parliamo, come ci dimentichiamo di quest'altro passo sempre di Giovanni, che il mio amore per il fratello non è vero, il mio amore per il fratello è bugiardo, il mio amore per il fratello è una menzogna se io non amo Dio. Nessuno mi dice questo, perché abbiamo un cristianesimo orizzontale. Chi non osserva i comandamenti non ama il fratello, applicatolo a tutte le situazioni. Perché Giovanni ci dice proprio questo: in questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Quindi, quando io non osservo i comandamenti di Dio, sono tutte frottole. Costruiamo castelli in aria nelle nostre relazioni matrimoniali, o oggi non c'è più, oggi si accompagnano uomini con uomini, donne con donne, maschi, è tutto un macello. No, però che cosa costruiamo? Stiamo osservando i comandamenti di Dio? No, qui è vero. Ma ci amiamo, ma io lo amo. Bugia, non è amore. Ma ci abbiamo il coraggio di dirlo? Ci abbiamo il coraggio di essere cristiani, cioè coloro che possiedono la rivelazione dell'amore di Cristo? Il vero amore è quello che ci ha manifestato Lui, e ce l'ha manifestato in quel modo sublime della sua morte ignominiosa, umiliante, di croce. Dice, non sa tutto il suo amore, se il nostro amore, il nostro nostri assenti, i nostri sentimenti non sono crocifissi, sono bugiardi. Perché l'uomo ha un peccato originale, questa è la tentazione più grande dell'uomo moderno. Pensare a un amore senza chiodi, un amore senza fatica, un amore senza impegno. Abbiamo un peccato originale. Se vuoi amare, devi morire, sacrificarti, rinnegarti. E questo è l'insegnamento di Gesù. Chi vuole essere mio discepolo, ami come me. E forse questo video così lungo, mia mamma mi sa che già guarda l'orologio, no? Perché poi lei non ci sente, quindi non mi capisce, quindi si stanca prima. No, la vedo che ancora è attento. Questo Vangelo avrete bisogno di un'altra ora, ve la risparmio, alcuni flash. Innanzitutto questa entrata del risorto a porte chiuse. Lui è il vittorioso, ha vinto la morte, ha vinto tutto, entra, consola e dona la pace. E il saluto del risorto è la pace. Ma attenzione, perché la pace possa essere realizzata, dona il potere di rimettere i peccati. E lo dona alitando sugli apostoli, è un gesto che richiama la creazione dell'uomo che, preso del fango, dice... La Genesi alitò, è un atto solenne, cosmico, di creazione, sta creando la nuova creatura. E la nuova creatura e la pace è nella remissione dei peccati, potere dato alla Chiesa. Tremendo, ciò che legherete sarà legato, ciò che scioglierete sarà sciolto. Potere dato a degli uomini, potere di dare la pace. Perché tu uomo, tu donna, o tu come vuoi definirti ti definisci, perché oggi non basta più definire una persona con uomo e donna, si sono inventati altri 3, 4, 5 termini, povero uomo sciocco, no? Ma tu uomo, tu donna non avrai mai la pace se non avrai rimessi i peccati. E per avere rimessi i peccati devi prima di tutto riconoscerli, presentarli e chiedere perdono. E poi puoi aver fatto i peccati più aberranti che si conoscano, sarai perdonato. Ma devi riconoscerli. E allora ecco la prima azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ricevete lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci dà il perdono, ma è anche lo Spirito che ci mette in condizione di chiedere il perdono. Perché il perdono va chiesto. Giornata della Divina Misericordia. La misericordia di Dio è sovrabbondante, ma va chiesta, va chiesta. E allora qual è la prima azione dello Spirito Santo nel cuore degli uomini? Leggete gli Atti degli Apostoli. Alla predicazione di Pietro, dice Luca, si sentirono ferire il cuore. Ecco, la prima azione dello Spirito, ferisce il cuore, ti fa dire... Sono io un povero disgraziato, sono un povero peccatore, l'ho combinata grossa. E da questa consapevolezza poi il Signore pietà. E da quel Signore pietà la misericordia che invade. Ma la misericordia, non facciamoci illusioni e non illudiamo nessuno, non invade dove la porta è chiusa, dove non si chiede, non si riconosce, non si invoca perdono. E... altra cosa bella di questo Vangelo, Gesù mostra le piaghe. Perché mostra le piaghe? Non poteva essere un momento chiuso della sua vita, è morto, ha sofferto, adesso basta, quelle piaghe perché non sono rimarginate? Perché nel suo corpo glorioso non ha le mani senza buchi? No, perché quelle piaghe, diceva Caterina da Siena, sono sempre fresche. Sempre fresco, piangono sangue, lasciano sangue d'amore, sempre, per due motivi. Primo motivo, perché quelle piaghe le dobbiamo avere sempre davanti. Guai a me se mi dimentico che Lui ha sofferto per me. Guai a me se mi dimentico che Dio è morto per me, E lui ci ha dato il comando: fate questo in memoria di me, cioè non dimenticatevi mai quello che Dio ha voluto subire per te. Quindi quelle piaghe fresche devono essere fresche nella mia memoria, ma c'è anche un altro motivo per cui quelle piaghe devono essere fresche, sono fresche. Perché noi non siamo staccati da Lui, noi siamo un solo corpo. E la sua passione continua, come diceva Paolo, completo nella mia carne ciò che manca alla passione di Cristo. Cosa manca alla passione di Cristo? La mia passione, la mia vita, la mia Pasqua manca. E la Chiesa che vive la passione, in modo particolare, come dicevo prima, in questi tempi, completa la passione di Cristo. Quindi quelle piaghe non possono essere rimarginate, perché stanno piangendo in questo momento, stanno grondando sangue d'amore dei martiri, della Nigeria, del Pakistan, della Libia, degli armeni, eccetera. E c'è il discorso di Tommaso. Tommaso non vuole credere. Allora diciamo, ma perché Tommaso non... Ma certo, ma tu ci avresti creduto. Noi banalizziamolo. Io quando trovo una persona che mi dice: padre, io ho una fede più grande, mi fa ridere. La fede traballa, ho bisogno sempre di essere appoggiato, no? La fede è una cosa seria. La fede è compromettere completamente la mia vita. Su che cosa? Su qualcuno che non vedo, che non sento, non... E Tommaso aveva tutte le sue ragioni, perché dice: ma un morto può mai risorgere? Ma qual è stato il vero motivo per cui Tommaso è stato assente? Il vero motivo per cui Tommaso non ha creduto? L'unico vero motivo è che era assente, non c'era quella sera. Se lui quella sera c'era avrebbe creduto, non c'era, non ha creduto. La nostra fede si regge sullo stare insieme. Ti assenti una domenica, ti sembra niente, stai perdendo la fede. L'altra domenica ti assenti, hai perso la fede. Ritorni e riacquisti. Perché la nostra fede si regge nella comunità. La nostra è una fede ecclesiale. Dicevo prima a quelli del Lievo: noi crediamo in Dio, l'atto di fede mio ha per oggetto direttamente Dio? Noi crediamo in Gesù Cristo direttamente? No. No. Noi crediamo la Chiesa. Noi crediamo in Dio perché è la Chiesa che mi dice di credere. Noi crediamo in Cristo perché è la Chiesa che mi ha annunciato che Cristo è morto per me. Noi crediamo nello Spirito Santo perché è la Chiesa che mi dice: ricevi lo Spirito Santo. L'oggetto della nostra fede è la Chiesa. Nella sua completezza carismatica e istituzionale. E qui ci sarebbe tutto un altro discorso che vi risparmio. E allora ecco Tommaso, a cui appare il Cristo, proprio per lui e solo per lui appare, metterà quelle mani, metterà quelle... non le vorrà più mettere, ma dice: adesso mettile. E qui c'è anche un messaggio per noi: il cristiano è uno che ha messo la sua mano nel costato di Cristo, perché ognuno di noi ha il suo segno, ognuno di noi ha il suo incontro, ognuno di noi ha la sua esperienza. Non esiste un cristianesimo teologico, non esiste un cristianesimo intellettuale, non esiste un cristianesimo pragmatico, esiste un cristianesimo frutto di un incontro. L'ho incontrato, mi ha spaccato il cuore, mi ha illuminato la mente e io da quel momento non posso più dire che lui non c'è, perché mi ha afferrato. Ogni evangelizzazione che pensa di evangelizzare su congressi, su conferenze, su catechismi, non ha capito nulla. È l'esperienza dell'incontro. E lui lo può incontrare e lo incontri nella Chiesa, che è il luogo proprio dove lui ha detto: dove due o tre sono riuniti, lì io sono in mezzo. E Tommaso sarà lì la più alta professione di fede. Mio Signore e mio Dio. Ogni buon catechista una volta insegnava: quando il prete consacra l'ostia e l'alta, di mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, al calice, all'ostia, mio Signore e mio Dio. È la più alta affermazione. Poi dice, va, bravo Tommaso, fa la più alta affermazione, l'ha visto? L'ha visto? E che fedele se l'ha visto. Ma noi non ci riflettiamo. Ha visto Dio? Tommaso ha visto Dio? Gli apostoli hanno visto Dio? No. No. Non hanno visto Dio. Dio, non, Dio qua giù non si può vedere. Se lo vedi muori. Non lo puoi vedere. Non è oggetto di visione fisica. Hanno visto il corpo glorificato per quanto ha potuto lui fargli vedere qualcosa dell'umanità glorificata del Cristo. Ma soggiace all'umanità glorificata la persona divina del Verbo, quella non la vedi, non la vedi mai. È per questo che diceva San Leone Magno, è bene che io me ne vada, ha detto Gesù. Perché finché io non me ne sono andato dalla presenza fisica, non potete capire che io sono Dio. Perché vedendomi sarete sempre frastornati, confusi e penserete a un Dio esterno, un Dio lontano. Per cui nel Natale è vero che Dio si è fatto più vicino in un senso fisico, ma si è fatto più lontano nel senso spirituale. Doveva andarsene, doveva sparire dopo la risurrezione, perché noi capissimo che Lui è Dio. E in quanto è Dio può essere l'amico di tutti, in quanto è Dio può essere nel cuore di tutti, in quanto è Dio può essere in intima relazione d'amore con ciascuno. Ma non vedendolo. Vedete quanto sono sciocchi quelli che vanno alla ricerca delle visioni e apparizioni, oggi ne abbiamo parlato, come se accrescessero la nostra fede o ci dessero qualcosa di più, fede piccola, fede bambina. Fede che deve maturare, in quella fede che Giovanni vuole che cresca in noi, perché ciascuno di noi viva quella beatitudine che è la più grande e l'ultima del Vangelo e che viene messa da Giovanni in bocca a Gesù al termine di questo Vangelo. Beati coloro che pur non avendo visto hanno creduto. È un verbo messo al passato, perché bisognerebbe leggere tutto il capitolo 20. In cui c'è Giovanni che vede il sepolcro vuoto e crede, ha visto il sepolcro vuoto, non ha visto il risorto e ha creduto. Anche noi abbiamo visto il sepolcro vuoto e abbiamo creduto. Qual è questo sepolcro vuoto? È la Chiesa. È l'esperienza della Chiesa che mi fa dire: è il Signore e mio Dio. Che la Vergine Maria ci accompagni, lei la Vergine del Silenzio, lei che non ha avuto bisogno di vederlo risorto, come gli altri apostoli non ci raccontano nessuna apparizione, perché dal momento della sua risurrezione lui si è unito intimamente a sua madre e sua madre sapeva che era risorto, non aveva bisogno di vederlo e non andava in cerca di qualcuno che glielo mostrasse, perché lo portava in sé più profondamente di come l'aveva portato quando l'aveva concepito nel grembo. Che ci aiuti lei a vivere questa profondità di fede all'ode e gloria del Padre. È nostra grande gioia. Amen.
Amen.